nostra colpa, riconosciamo ogni nostro errore e ti preghiamo, dona il tuo perdono. Signore, ascolta, Padre, perdona.
In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente ha misericordia di noi, perdona i nostri peccati e ci conduce alla vita eterna. Signore pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Preghiamo. O Padre, che ci chiami ad ascoltare il tuo amato Figlio, guidaci con la tua parola, perché purificati interiormente possiamo godere la visione della tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dal libro della Genesi. In quei giorni Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo, rispose, eccomi. Riprese, prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato. Qui Abramo costruì l'altare, collocò la legna. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: Abramo, Abramo. Rispose: eccomi. L'angelo disse: non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli niente. Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito. Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse: giuro per me stesso, oracolo del Signore, perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. La tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici. Si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce, parola di Dio. Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. Ho creduto anche quando dicevo: sono troppo infelice. Agli occhi del Signore è preziosa la morte dei suoi fedeli. Ti prego, Signore, perché sono tuo servo. Io sono tuo servo, figlio della tua schiava. Tu hai spezzato le mie catene. A te offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore, davanti a tutto il suo popolo, negli atri della casa del Signore, in mezzo a te, Gerusalemme.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli, che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci donerà forse ogni cosa insieme a Lui? Chi muoverà accuse contro coloro che Dio ha scelto? Dio è colui che giustifica. Chi condannerà? Cristo Gesù è morto, anzi è risorto, sta alla destra di Dio e intercede per noi. Parola di Dio.
Gloria e lode a te, o Cristo.
Dalla nube luminosa si udì la voce del Padre: questi è il Figlio mio, l'amato, ascoltatelo.
Gloria e lode a te, o Cristo.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte, in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Rabbi, è bello per noi essere qui. Facciamo 3 capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una voce: «Questi è il Figlio mio, l'amato, ascoltatelo». E improvvisamente, guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il Figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. In questa seconda domenica di Quaresima, la liturgia ci presenta il sacrificio di Isacco e la trasfigurazione. Questo Vangelo è stato preceduto domenica scorsa da Gesù che sceglie la via di Dio dopo essere stato battezzato, lo Spirito lo porta nel deserto, e qui deve vincere le tentazioni che poi però si dispiegheranno durante tutta la vita di Gesù. Quello è l'Evangelista che ne fa quasi un indice, una preparazione a poter leggere la vicenda di Gesù tutta intera. Adesso, dopo 6 giorni, e qui il riferimento è alla gloria di Dio sul Sinai e anche al 6° giorno della creazione, in cui compie la creazione con la venuta all'esistenza dell'uomo e della donna. Poi certamente il 7° giorno sarà il riposo e la contemplazione, ma quindi questo riferimento a una nuova creazione, a che cosa si sta avviando a mostrare Gesù, la gloria di Dio. Perché anche gli apostoli, e in particolar modo sono 3 gli apostoli, Pietro, Giacomo e Giovanni, non perché erano i prescelti, non perché erano i più bravi, non perché erano quello che sapevano tutto, ma perché erano i 3 discepoli, diciamo così tra virgolette, peggiori, più difficoltosi. Pietro lo tradirà, Pietro è sempre in opposizione a Gesù. Nel capitolo precedente, qui siamo al capitolo 9, al capitolo 8, si era già preso del Satana da Gesù. Satana, sei un Satana, cammina dietro me.
tu mi stai distogliendo dalla mia missione. Il figlio dell'uomo gli aveva detto: deve andare, sta andando a Gerusalemme, anzi tutti ci stiamo andando, e dovrà essere riprovato, soffrire molto. E questo Pietro non lo accetta, e anche qui vedremo che non lo accetterà. Giacomo e Giovanni, noi pensiamo sempre a Giacomo e a Giacomo era il capo della chiesa di Gerusalemme, quindi una persona importante. Pensiamo a Giovanni come il tenero Giovanni che mette il capo sul petto di Gesù, bello, questa. No, voleva sapere da Gesù chi era il traditore, no? Giovanni ha delle parole molto cattive anche nel suo Vangelo nei confronti di Giuda. È vero, Giuda ha tradito, ma lui insieme a suo fratello Giacomo venivano chiamati da Gesù Boanerges, cioè quindi persone violente. Capite? Noi ne abbiamo fatto poi delle persone stupendissime, no? E Gesù, scegliendo questi personaggi un po' particolari, no? Sceglie anche tutti noi con i nostri peccati, ci vuole bene. Siamo dei prescelti non perché siamo bravi e buoni, ma perché l'azione di Dio è talmente grande che vede il nostro bisogno e ci predilige, ci prende, ci porta vicino a sé e cerca di educarci. Con molta difficoltà Gesù lo farà, no? Quindi prende Pietro, Giacomo, Giovanni e li conduce su un alto monte. Il monte era sempre considerato, ma lo consideriamo qualche volta anche noi, ma anche dalle religioni arcaiche, la casa di Dio, no? Perché si eleva verso il cielo, quindi è sul monte dove si ha un'esperienza di Dio, no? E quindi Gesù vuole far fare un'esperienza di Dio, ma del Dio autentico, non di quello che pensavano che fosse Dio. E fu trasfigurato davanti a loro. Difficile dire in che cosa consistesse, ma l'Evangelista cerca di dircelo attraverso delle immagini. Le sue vesti divennero splendenti e bianchissime. Però questo essere splendente e bianchissimo non è frutto di una fatica umana, non è frutto di uno sforzo, ma è l'azione di Dio, è la risposta a quello che questi discepoli credevano che con la morte finisse tutto. Ecco perché erano così in opposizione alla morte, a parte che ne avevano molta paura. Quando Gesù verrà crocifisso, mica vanno là a trovare, le donne sono più coraggiose, nonostante sono considerate sesso debole, piagnucolose, sono forti invece. Gli uomini, Pietro sbruffone, non per niente Gesù gli dà un soprannome che è Pietro, certamente Pietro poi viene riabilitato nel senso che su questa pietra costruirò la mia chiesa, ma anche perché era uno che capiva poco, faceva fatica. E qui qualcuno forse può ritrovarci, io a volte mi ci ritrovo in Pietro, no? Mi piacerebbe fare, e poi in fondo ti arriva la risposta attraverso la vita, ma hai veramente capito? E allora con umiltà bisogna riprendere, Quindi nessun lavandaio sulla terra avrebbe potuto renderle così bianche. È una manifestazione di Dio, è una risposta a ciò che Gesù farà il Venerdì Santo, stare in croce, offrire la vita, trasformare una cosa così abominevole, così mortifera, così infamante come può essere la croce, strumento di tortura, in occasione di dare la vita per gli altri. E questo è la trasfigurazione anche per noi. Se vogliamo trasfigurare la nostra vita, dobbiamo camminare, compiere anche noi questa metamorfosi verso la pienezza della nostra esistenza, che la pienezza è proprio il mostrare questo bianco, questa luce, questo amore sconfinato che arriva persino qui a perdonare i nemici. Quindi un amore invincibile che neanche la morte può toccare. Allora dare la vita, morire, non è la fine dell'esistenza, ma è l'apertura alla gloria di Dio, che noi chiamiamo resurrezione, regno di Dio. E qui appare, anche qui è difficile, non è un racconto di una cronaca, ma è un'esperienza interiore. Apparve loro Elia con Mosè che conversavano con Gesù, cioè le due figure fondamentali dell'Antico Testamento. Mosè, che porta la legge, scrive la legge, certamente ispirato da Dio, ma scrive la legge, una legge che era diventata però via via piena di precetti umani che soffocavano la promozione umana. Ed Elia, Elia è la profezia, colui che ha fatto rispettare la legge, ma anche attraverso la violenza, Elia, un grande profeta certamente, ma era un violento anche lui. Non so se ricordate quell'episodio in cui sfida i 450 sacerdoti di Baal, addirittura prendendoli in giro. La sfida era: vediamo, mettiamo un olocausto, cioè un'offerta sopra una pira di una catasta di legna, e invochiamo il Dio che farà incendiare e consumare è il Dio vero. E allora Elia addirittura bagna i tronchi, fa dei canaletti e poi vince la sfida. E vincendo la sfida, lui personalmente passerà a fil di spada i 450 sacerdoti. E c'era un'idea che la legge va imposta, perché è legge di Dio. Però questa porta alla morte, non porta alla resurrezione, porta alla distruzione, non a recuperare ciò che è morto, perché ritorna in vita, non biologicamente evidentemente. Gesù non è ritornato alla sua vita biologica, ma è vivo. Lo celebriamo come vivo, lo preghiamo come vivo, è vivo. E anche chi è morto in lui, non perché ha ricevuto solo i sacramenti, ma perché ha amato, e Dio ha abitato dentro la sua vita. E quando amiamo, Dio abita la nostra vita, è dentro di noi, diventa sposo. Sono immagini certamente bibliche. Ecco qui che allora si vede tutta l'incomprensione. Prendendo la parola, Pietro si sente in dovere di dover dire, di giudicare, di dire lui cosa bisogna fare. È confuso certamente. Disse a Gesù: Rabbi, e anche qui non è una bella indicazione. Rabbi, in questo Vangelo viene usato due volte, uno da Pietro, che poi lo tradirà, e uno da Giuda, anche lui, il traditore. Cioè Pietro lo rinnegherà, comunque è comunque un tradimento anche quello, quindi è oppositore di Gesù, non accetta la logica di Gesù, non accetta la logica dell'amore, e gli altri due non accettavano la logica del servizio. A un certo punto, camminando verso Gerusalemme, a seconda dei Vangeli che vengono letti, sono loro i due discepoli o la madre che accostano Gesù e dicono: ma tu hai parlato del regno, e lui dice: sì, quindi cosa posso fare per voi? Di che i miei figli siedano uno alla tua destra, uno alla tua sinistra, ma non nel regno dei cieli. Loro pensavano a un regno politico, falli, non so, primi ministri. Capiva niente. Noi a volte pensiamo com'è difficile, la difficoltà c'è stata anche per loro, no? E allora Rabbi, quindi vuol dire che c'è già Marco ci dice che c'è un'incomprensione. È bello per noi stare qui, cioè freghiamocene di tutto quello che è successo. Bello, tu sei splendente, facciamo tre capanne. C'era la convinzione che il Messia si sarebbe rivelato nella festa più importante degli ebrei, che era non tanto la Pasqua, ma la festa delle capanne, la festa dove si sarebbe manifestata la gloria di Dio. E allora sembra che Pietro dica: ma forza, metti in mostra che sei il Messia. Che a noi sembra abbastanza bello, no? Sembra che abbia capito. Anzi, precedentemente aveva detto: sì, tu sei Cristo, il figlio di Dio. Bravo Pietro, ma ricordati che non è frutto della tua intelligenza, eh? Te l'ha rivelato qualcuno, ma e comunque attenzione, perché queste parole sono vere, ma dipende come tu le interpreti. C'erano vari modi di interpretare il messianismo, no? I giudei aspettavano un messia politico che liberasse la Palestina, la Terra Santa, quella che noi chiamiamo la Terra Santa, dal dominio romano, quindi probabilmente anche con le armi. Tra i seguaci di Gesù c'era anche uno che apparteneva a questi partiti estremisti, no? Una per te, una per Mosè e una per Elia. Cioè, non abbandoniamo la logica della legge, tanto che nel modo di dire semita, quando si nominano tre persone, quella centrale è la più importante. Quindi Gesù non è il più importante. Non hanno colto cosa stava facendo vedere. Il più importante chi è? Mosè, che è al centro. Quindi è la legge. Continuiamo così. Non sapeva infatti cosa dire, era confuso. Però non accetta la sfida. No, e noi l'accettiamo? Beh, alla fine ognuno poi si ponga delle domande, perché la parola di Dio non è mai una sola risposta. È sempre una domanda, una provocazione alla tua fede. Ti fidi o vuoi un messia fatto a tua misura? Come del resto tentavano di avere gli apostoli. Un messia buono, bravo, che prende gloria, che sa far mangiare le persone a gratis, guarisce dalle malattie, consola. Certo, Gesù ha fatto anche queste cose, ma quando veniva frainteso, se leggete il Vangelo di Giovanni è pieno di fraintendimenti, scappa. Non è quello lo scopo di Gesù. Perché erano spaventati? Perché in qualche modo hanno capito che quella gloria passava attraverso il cambiamento, no? Potremmo ricordare l'immagine del bruco e della farfalla, no? Il bruco, certo, va incontro alla morte del bruco, ma non è la fine. Ne nasce una farfalla. Ecco, la resurrezione è questo, ma deve passare per la morte del bruco. Allora certo è dolorosa, perché spezza gli affetti, spezza quello che è la nostra abitudine di vita terrena, ma lo spezza per proiettarci in un orizzonte che è più grande, più completo, più pieno. È la realizzazione del nostro progetto. Anche Francesco aveva paura, San Francesco, della sofferenza, aveva paura della morte, ma a un certo punto capisce che la morte non è solo seminare dolore, la morte apre queste porte, certo, un po' faticosa, ma del resto il parto, il neonato da dove esce? Da una strettoia, non penso che sia proprio una passeggiata a nascere, né per la mamma. Quindi né per la natura che sente anche lei le doglie del parto, né per il nascituro. Ma che gioia quando nasce un figlio, la vita che viene partorita. E qui viene la nube è sempre segno di protezione, di liberazione. La nube che aveva coperto gli israeliti che scappavano dagli egiziani, che li rincorrevano, la nube li nascondeva e li portava verso il mare. Poi dopo lì troveranno, si metteranno a urlare, perché da una parte avevano gli egiziani che li rincorrevano e dall'altra c'era il mare. Come fare? Dio, la salvaci! Ecco la fiducia, no? Ma è arrivata quando non c'era più niente da fare, umanamente. Come si fa a attraversare il mare? E Dio fa vedere che ciò che è impossibile all'uomo è possibile a Dio. Poi storicamente lasciamo perdere come sono passati, forse con una risacca, non lo so, però li ha liberati, è il Dio che libera. Gesù è il Dio che ci libera soprattutto dalla morte, prima ancora che dai nostri peccati, ci libera dai nostri peccati in quanto cose mortifere per la nostra vita. Però poi dobbiamo avere un orizzonte più ampio, non possiamo fermarci al nostro peccato, consegniamolo. Ma invece a volte continuiamo a guardarci l'ombelico, sono peccatore, sì, sei peccatore, certo, ma accorgiti di quanto Dio ti dona, che Dio ti ha preso per mano, seguilo, fidati. E invece sempre lì, fidati della nube. È una nube della non conoscenza, non pretendere di sapere, di voler tutto. Maria non ha capito tutto all'inizio, si è fidata. Immaginatevi cosa vuol dire fidarsi. Certo, all'inizio, quando era bambino, già ha fatto la scappatella, no? Rimane a Gerusalemme quando va a fare il bar mitzvah, che era corrispondente alla nostra cresima, no? Diventare grande, doveva leggere la Torah di fronte ai maestri della legge, come fanno tuttora gli ebrei, no? Al compimento del 12-13 anni si preparano a leggere la Torah senza toccarla, perché non si può, e fanno una festa e la leggono davanti a tutti quelli della sinagoga, quindi ai fedeli ma anche ai rabbi. E quello, dalla nube, ecco qui che non c'è più un conversare tra l'Antico e il Nuovo Testamento. Gesù, Nuovo Testamento, Elia e Mosè, l'Antico Testamento. Ma c'è questa nube che li sottrae dalla vista di questi due personaggi e non parla più a Gesù, ma parla addirittura ai discepoli stessi, agli apostoli. Una voce, quindi una rivelazione divina, non più una rivelazione dell'Antico Testamento, di due personaggi. Questi è il figlio mio, con la F maiuscola, che vuol dire l'unigenito, l'amato, ascoltatelo. E allora, per ascoltare Gesù bisogna stare nella condizione in cui si sono trovati Pietro, Giacomo e Giovanni. Improvvisamente, sembra proprio in maniera immediata, senza tempo, senza che trascorsi, guardandosi attorno non videro più nessuno, perché la voce ha indicato non più l'Antico Testamento, la legge, la violenza. Ma noi siamo nella verità. La Chiesa qualche volta ha sbagliato anche lei, no? Siamo nella verità, dobbiamo distruggere gli atei, dobbiamo distruggere i musulmani, dobbiamo distruggere i protestanti, dobbiamo distruggere, magari non più con la spada, ma intellettivamente, dobbiamo sconfiggerli. E non abbiamo capito niente allora, non abbiamo capito niente. E non videro nessuno se non Gesù solo. Lo sguardo non può altro che essere su Gesù e per Gesù. Che non significa Gesù mio, bonino, il santino, bacino bacino. Sono gesti che possiamo fare, ma sono infantili. Cresciamo, si può fare di più, si può fare meglio. Perché se rimaniamo fermi lì, siamo degli infanti. Io non ho niente contro gli infanti, però viva Dio, se passano 50 anni e vivo ancora come il bambino che si mette il dito in bocca e beve il biberon, faccio proprio ridere. Ma questo anche dal punto di vista della fede. Mando il bacino alla statua, sì? Un pezzo di legno, sfregola i piedi della statua, così mi fa il miracolo. Un pezzo di legno. Fidati di Dio. Non esce il genio della lampada che esaudisce i tre desideri. Quella è la favola di Aladino. O Vanna Marchi, che ti vende i pezzettini di vite dicendoti: ah, se compri questa cosa qui per 1 milione di euro, il malocchio ti passa. Sì, però andate in carcere per truffa. Dio non ti truffa. Però a volte siamo più disposti ad ascoltare le Vanne Marchi che abbiamo attorno che non Gesù e la scrittura. Quanti cristiani conoscono la scrittura? Neanche i preti e i frati, e le suore, ma neanche i cristiani, pochi, pochi. dicono molte preghiere, ma la parola di Dio è quasi assente. È una cosa normale? Non lo so. Girolamo, che ha tradotto la Bibbia dal greco al latino per poterla diffondere, perché allora non tutti conoscevano il greco, disse una cosa che è ancora valida: l'ignoranza delle scritture, che non significa che io devo sapere il verbo come si traduce, ma l'ignoranza perché non le conosco, non ne faccio esperienza, è ignoranza di Cristo. Conosciamo Cristo? O per noi Gesù è il biondo alto con gli occhi azzurri? In stile ieratico? Ah, ma la Valtorta dice che l'ha visto così. Viva Dio! In Africa la Madonna compare completamente nera. Allora era nera, era bianca. Noi la facciamo addirittura pallida, come se fosse una donna teutonica. Le Madonne nere erano delle Isidi, dee della morte, trasformate in Madonne nere. Ma questi sono capitoli che è meglio non toccare. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto. Come mai? Una cosa così eccezionale, concludo perché sono già andato un po' oltre. Chi è che ha sentito? Beh, si può anche uscire se uno è infastidito. Perché? Perché loro aspettavano un Messia di quel tipo lì. Allora, non andate a raccontare l'interpretazione, ma potrete farlo dopo che il figlio dell'uomo è risorto dai morti. Finché non fate esperienza di questa cosa qui, che la morte non è per l'estinzione, ma è per la vita. Se io dono la mia vita, racconti menzogne. Allora teniamocela cara questo brano, capitolo 9, andatelo, tutti penso abbiate una Bibbia, ma cominciamo a fargli prendere aria, se no ammuffisce. Noi pensiamo di essere cristiani perché abbiamo una bella Bibbia, magari in 12 volumi, illustrata dal Dorè, ma non ne sappiamo niente. È vero, è difficile leggerla, ma io non devo farne l'esegesi, devo imparare a immergermi in quella parola che mi viene regalata, perché non è una parola solo di 2000 anni fa, è una parola che continua a risuonare viva perché Gesù è vivo. Pace e bene. Credo in un solo Dio. E si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. E il terzo giorno è risuscitato, secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica ed apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, oggi Gesù si rivela a noi nella pienezza e nello splendore del Figlio di Dio. Nel suo nome ci rivolgiamo al Padre.
Preghiamo insieme e diciamo: Padre di ogni consolazione, ascoltaci.
Padre di ogni consolazione, ascoltaci.
per i ministri della Chiesa e per i consacrati, perché svolgano un servizio fecondo per la crescita del Regno in un mondo sempre più indifferente alla parola di Dio, preghiamo.
Padre, ascoltaci.
Per tutti coloro che sono impegnati nel servizio della giustizia e della pace, perché trovino nel Vangelo vie nuove per il bene di tutti, particolarmente dei più deboli, preghiamo.
Padre di ogni consolazione, ascoltaci.
Per tutti i papà e tutte le mamme, perché nel loro generoso servizio e nell'ascolto della parola del Signore sappiano edificare le loro famiglie come scuole di umanità e di amore cristiano, preghiamo.
Padre di ogni consolazione, ascoltaci.
Per noi e per tutti i membri della nostra comunità, perché l'ascolto della parola e l'assidua celebrazione del sacrificio eucaristico ci edifichi sempre più come Chiesa, luogo di accoglienza e di pace e di vera testimonianza del Regno. Preghiamo.
Padre di ogni consolazione, ascoltaci. Lode a te, o Padre, Dio di ogni consolazione. Tu non resti indifferente al grido del tuo popolo, ma rispondi con sovrabbondanza di amore. E non con fiducia e speranza affidiamo a te la nostra preghiera, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro di Dio. Lo presentiamo a te, tu che
Padre buono, prima che venga sera,
se tu mi dogni
il tuo perdono, avrò la pace
fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Questa offerta, Padre misericordioso, ci ottenga il perdono dei nostri peccati e ci santifichi nel corpo e nello spirito, perché possiamo celebrare degnamente le feste pasquali. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Egli, dopo aver dato ai discepoli l'annuncio della sua morte, sul santo monte manifestò la sua gloria e, chiamando a testimoni la legge e i profeti, indicò agli apostoli che solo attraverso la passione possiamo giungere al trionfo della risurrezione. E noi, uniti agli angeli del cielo, acclamiamo senza fine la tua santità, cantando l'inno della tua lode.
Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli.
Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese del pane e rese grazie. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, dei defunti della famiglia Segato Venturini e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i nostri mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo liberi dal peccato e sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli e ripeti per noi stasera: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Allora non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
Con il tuo spirito.
Senza contatto fisico, scambiamoci il dono della pace. Agnello di Dio. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Corpo e sangue di Cristo, fosse scritto.
spegnerà. Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà. L'acqua viva che gli dà sempre fresca scorgerà. Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. Se la strada si fa oscura, spero in Lui mi guiderà. Se mi tormenta, spero in Lui mi salverà. Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. Il Signore è la mia vita, il Signore la mia gioia. Nel mattino io ti invoco, tu mio Dio risponderai. Nella sera rendo grazie e tu sempre ascolti. Ascolterai, al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia.
Partecipazione ai tuoi gloriosi misteri. Per la partecipazione ai tuoi gloriosi misteri vogliamo renderti grazie, o Signore, perché a noi ancora pellegrini sulla terra fai pregustare i beni del cielo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Buona domenica e buona settimana. Vergine Maria, che fin dai tempi remoti, in questo luogo di solitudine e di pace, vi siete mostrata fonte inesauribile di grazie verso i vostri figli devoti, convertendo i peccatori, consolando gli afflitti, scongiurando pestilenze e uragani, e dando la salute agli infermi, con l'acqua che scaturisce ai piedi di questa vostra effigie. Mostratevi ancora verso di noi pietosa, col liberarci dagli affanni spirituali e corporali da cui siamo angustiati e col concederci la grazia di cui abbiamo tanto bisogno. Maria, fonte di grazia, pregate per noi. Buona serata.
Salve Regina, Mater Mia. misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salva.